stasera per parlare di
community,
di Instagram, di community. Marco, come ho già detto oggi nelle storie, è una Instagram agency umana, quindi è lui praticamente il quello che c'è dietro Instagram. Io infatti molte volte quando ho problemi chiedo a lui per qualsiasi cosa. Insomma, Marco è disponibile, potete sempre contattarlo.
Dopo la terza domanda, però diciamo, dopo la terza domanda si chiama... Sì, esatto,
Vabbè, è normale, cioè non è che potete abusarne. Parte la fatturazione, però questa regola non vale durante questa oretta di diretta, quindi se avete
domande,
vi consiglio di farlo subito adesso, in modo che possiamo scroccare il maggior numero di consulenze gratuite possibili. Niente, quindi approfittatene tutte. E intanto salutiamo chi è online.
Ciao a tutti, se ti siamo dei corsi. Ciao Cosi.
Se credo si senta e si veda bene, perché non abbiamo ricevuto la lamentela. Marco, possiamo subito partire? C'è qualche domanda?
Ok.
Te ne giro subito una. Eccola qua. Ehi, nice profile.
aspetta un attimino. Mi sta dicendo che questa ti è appena arrivata in diretta?
No, non è arrivata in diretta.
Ah, sono quelle che collezionavo.
Le storie, sì.
Ok.
Non se ne può più comunque con questi bot che hanno... Cioè, ti intasano proprio, non è... Ma nemmeno le risposte ai sondaggi sono più attendibili adesso che ci sono questi che scassano i coglioni, no?
Allora, se usi Instagram a livello professionale, che come ormai piace dire a me, è un dito al culo veramente. Il problema... Qual è? Che non bastava più soltanto lo story viewer dopo gli ultimi limiti che aveva imposto Instagram, limiti legittimi. Io ho avuto la possibilità di fare business con le automazioni su Instagram e quando c'è stata la possibilità di rispondere agli sticker ho detto no, perché è una cosa estremamente invasiva e onestamente la reputation degli account che fanno così penso che possa soltanto calare a picco. E penso che avrei fatto caso anche che ci sono dei personaggi famosi, personaggi verificati che continuano e si ostinano a utilizzare di questi bot, ma ormai sai qual è il problema? Che quelli che ci cascano sono tanti. La cultura Instagram, chi ha cultura dello strumento, come un Gigi non è che si trova dappertutto, un Marco non si trova dappertutto. Ed è il motivo per cui questi sistemi continuano a funzionare, continuano a far ricevere traffico, visite e in maniera straordinaria follower, sembra incredibile ma è così, agli account che li utilizzano. Non se ne può più.
Io poi immagino anche che profili di VIP, no, persone importanti, tipo l'altro giorno mi è capitato Dolce Nera che rispondeva, no, ad un amico è capitato che Dolce Nera gli ha guardato una storia, cioè credo che sia anche forse l'artista, quindi Dolce Nera proprio persona fisica, non è nemmeno a conoscenza dell'utilizzo di queste cose, o dici di sì che sono a conoscenza e la provano?
Allora, non lo so, perché io ho avuto a che fare con profili verificati, personaggi relativamente famosi, e in tutta onestà ci sono quelli che si affidano a un manager e poi il manager fa quello che gli pare e piace, senza dare tanto conto al cliente, oppure ci sono quelli che vanno a ricercare questo tipo di servizio, sai perché? Perché un collega che lo sta utilizzando gli ha detto funziona, guarda i dati del mio profilo. E ci sono alcuni clienti verificati a cui ho sconsigliato, abbiamo usato un po' lo story viewer in passato, ho consigliato di non usare più niente del genere, mi hanno iniziato a cercare i bot che rispondono agli sticker. E tra l'altro, nonostante io li sconsigli di utilizzare queste cose, mi dicono ma c'è lui, c'è l'altro cantante che lo fa. Mi ha fatto vedere le visite al profilo, mi ha fatto guarda la sua crescita su Ninjalytics, guarda come sta crescendo. Sì. Ho detto, Dio mio, vai da un'altra parte. Ci sono i personaggi che sono disposti ad accettarlo. Il problema, secondo me, è che il personaggio famoso di base dovrebbe tenere un po' di più al proprio personal brand. Perché poi ci sono quelli che reagiscono bloccandoli pure questi utenti e ci sono quelli che li segnalano. È vero che un profilo verificato ha tutto un altro appeal rispetto ai profili standard, chiamiamoli così. No, quindi, come dire, ci sta e non ci sta, è un profilo, se proprio lo devo fare lo faccio con un profilo verificato, ma in realtà è brutto per la reputation del cliente in sé. Tu quante risposte hai collezionato all'adesivo di oggi?
Di bot?
Di bot, che, sì.
Vediamo. le conto in diretta, ne sono uno che abbiamo dato, 2, 3, 4, 5, 6. 6 risposte all'adesivo, sì.
No, tu non segui? Tu non segui Fedez?
No.
Vuoi fare un esperimento? Vuoi fare un esperimento?
Cazzo, se mi metto a seguire Fedez, arrivano in massa, arriva l'esercito di bot.
Allora, più sono grossi e famosi, sì? Quindi per famosi intendo spettacolo, spettacolino, che poi diventa gossip, eccetera, eccetera, e peggio è, perché siamo sempre lì, questi bot devono andare a prendere quei contenitori dove ci sono tanti utenti che fanno le storie. E in Italia, se ora come ora segui la Ferragni, se segui Fedez, se segui i tronisti, i personaggi del Grande Fratello, quelli di Temptation Island, se fai un account nuovo, sì, da zero, gli metti l'adesivo delle domande, tu vedi che anche se la storia ti fa zero view, puoi ricollezionare 200, 300, 500 risposte, migliaia.
Ok, quindi come funziona? Cioè, perché i bot vengono proprio da te? Perché praticamente targettizzano chi segue quel profilo là o chi interagisce con i contenuti di quel profilo là?
Allora, ci sono di solito i bot più semplici funzionano come hai detto all'inizio, cioè fai parte della lista dei followers di un big account e quello è il motivo per cui ti possono beccare. Okay. Ovviamente se uno ha il profilo privato, tutto questo discorso non vale, sì, è chiaro. Deve essere un profilo pubblico, quindi aziendale, creator, profili pubblici sono vittime di questo sistema. Ci sono dei bot un po' più evoluti che possono anche andare a interagire, a guardare le storie, a rispondere agli sticker, con gli utenti che hanno interagito sotto i post di un determinato big account.
Quindi targettizzano per interazioni.
Sì, in realtà in ogni caso al bot conviene sempre trovare dove ci stanno tanti utenti, quindi il manager pigro andrà sempre a cercare la lista follower dei big account piuttosto che le interazioni sotto un singolo post, anche se lì ragionevolmente si nascondono gli utenti più attivi.
Attivi, esatto, sì.
Quindi non è sbagliato come ragionamento.
Cioè, interessante come funziona, cioè una persona magari che non conosce il funzionamento di queste cose dicono guarda, ma perché Dolce Nera viene a guardare giusto la mia storia? Che cosa ho fatto io? Magari tu hai interagito col contenuto, hai messo like ad una foto di Zucchero, chi gestisce il profilo di Dolce Nera dice al bot, dice guarda vai a beccare le storie di tutti quelli che interagiscono col profilo di Zucchero, perché potenzialmente potrebbero essere interessati anche a quell'altro tipo di artista. Quindi certo, funziona così, insomma.
Hai capito perfettamente. Sì.
Quindi lasciamo perdere il funzionamento di bot. Insomma, è ovvio che il nostro consiglio è quello di non utilizzarli, ma noi siamo sempre stati da questa parte. Non utilizzarli... Allora, diciamo che c'è un campo di esistenza di questa affermazione, cioè il bot è male. Se tu vuoi creare un personal brand, se tu vuoi, non so, se tu sei un brand proprio, un'azienda, o c'hai qualcosa dietro, un modello di business dietro, allora sarebbe opportuno non utilizzarli per evitare di rovinare la brand equity, no? Il valore del brand, perché poi, diciamo, hai problemi di autenticità e roba varia. Mentre se tu sei un ragazzo, non so, che la sera quando esce fa a gara con gli amici a chi ha più follower, allora quello è un ottimo modo. A sto punto ti consiglio di comprarli perché fai prima, insomma. Però diciamo l'unico modo in cui l'unica situazione in cui comprare i follower oppure utilizzare bot va bene è per questo motivo qua. Se la sera esci con gli amici e fai a gara a chi ha
più follower. O se non hai un progetto su Instagram, quindi se devi giocare a chi ce l'ha più grosso.
Sì, esatto.
A me è capitato di gente o di amici che mi chiedevano fammi, dai, portami 1000 follower, dai, fammene avere 5000, compramene 10000, così.
Minchia,
ma che te ne fai? Ti rovini un profilo, anche perché...
Vai, di, stavi dicendo.
No, dicevo, anche perché i profili hanno un ranking, cioè agli occhi di Instagram abbiamo tutti gli account, hanno un voto ben preciso, che dipende ovviamente da... tutta una serie di comportamenti che abbiamo nella piattaforma. Se ci comportiamo bene, riceviamo tante interazioni, il ranking è più alto, il voto è più alto, altrimenti scende in giù. E chiaramente acquistare 5.000 follower, 10.000 follower, qualsiasi numero di followers, non va bene per niente.
Poi noto profili che magari a volte mi seguono, a volte interagiscono con me, commentano, che cioè non è un bot, cioè è proprio il profilo che sta interagendo, oppure mi rispondono alle storie, mi taggano nelle storie. Per esempio l'altro giorno mi ha attaccato in una storia un profilo che aveva 80.000 follower. Ho detto, cazzo, un profilo che ha 80.000 mi manda una valanga di persone adesso, invece è zero. Ma se tu apri, se io poi ho aperto quel profilo, sono andato a guardare le interazioni, cioè pari a zero, due commenti, cioè un profilo con 80.000 follower. Tu credi che sia cresciuto in un certo modo, dici, cazzo, questa qua la seguono 80.000 persone, sicuramente sarà una importante, una famosa, adesso che mi ha taggato arriverà un botto di gente, invece non arriva nessuno, là ti rendi conto del, cioè del danno, della fuffa che c'è dietro questi,
sì, questi profili. E ti dirò anche una cosa, secondo me il fatto di aver nascosto i like nella piattaforma, o almeno nella versione mobile, è stato in parte anche per non far allontanare molti di questi utenti, perché sai che ce ne stanno a pacchi di utenti cresciuti malamente su Instagram, sì, che compravano poi like, i round, i gruppi Telegram, cioè lo schivo in giro ovviamente. Non voglio dire che, che in questa maniera chi è cresciuto male ha detto, vabbè, allora i like non si vedono, faccio delle belle foto, dei bei contenuti, continuo comunque a stare sulla piattaforma. Instagram ce l'ha venduta questa mossa come un incentivare il contenuto, piuttosto che il numerino di cuoricini sotto il post, che sta anche bene, è una cosa assolutamente ragionevole. Però questa cosa, secondo me, ha incentivato chi utilizzava questi sistemi a fare ancora di più, a rimanere, non solo a rimanere, ma a continuare probabilmente.
Quello è il risvolto della medaglia. Senti, invece, di quel discorso di cui parlava Driga l'altro giorno, nelle sue storie, che tra l'altro avevamo accennato insieme perché ci siamo sentiti, io e lui ci siamo sentiti telefonicamente, abbiamo parlato proprio di questa cosa qua, cioè di come Instagram non dia incentivo ai creator a creare post su Instagram, ma quasi li costringe, no, con l'algoritmo che taglia sempre di più, a mandarli su nuovi social emergenti tipo TikTok, dove senza audience fai numeri assurdi, no? Cioè, questa cosa qua, come te la spieghi? Perché Instagram si assume questa specie di rischio, no? Perché poi alla fine è un rischio che gli creator migrino su altre piattaforme.
Ok, allora, non è che, allora, secondo me tutti i rischi che calcola Instagram sono rischi studiati. Sì. Nel senso, è normale che oggi domani arriverà la piattaforma nuova, è normale che dobbiamo stare attenti anche a quello che fanno gli altri, farlo meglio, il motivo per cui Instagram ha rubato le storie a, come si chiama, Snapchat. Il motivo per cui Instagram in Brasile sta testando Reels, che è un'estensione di Instagram, né più né meno, che praticamente è un editor video molto simile a quello di TikTok. Allora, Instagram non può controllare quello che fanno gli utenti, cioè non può controllare dove desideriamo andare, dove desideriamo migrare come piattaforma di volta in volta, ma in realtà il content creator, se te lo vuoi tenere stretto, sai benissimo che azioni intraprendere. I brand, se li vuoi tenere, li vuoi far investire nella tua piattaforma, gliele devi far andare le campagne. Ci sono Instagram e quindi Facebook, sa perfettamente cosa fare per trattenere determinate fette di utenti. Ma poi arriva TikTok che tra l'altro, anche se non sei un creator, ti permette di monetizzare. Tu l'hai vista la questione delle gemme, dei diamanti, invita gli amici, fai l'accesso. Oh, questa cosa qui, sbaglio stava nelle app freemium, nei giochi, nei giochini. Questo qua è un meccanismo che crea dipendenza, che crea gratificazione, che ti fa venire voglia di prendere un premio. Quindi già sta sfruttando delle dinamiche che su Instagram non esistono. Su Instagram c'è la gamification, ma in tutt'altro modo. E su TikTok c'è addirittura una premialità vera che puoi toccare con mano alla fine. Non si parla solo di gemme, di diamanti, alla fine poi si parla di euro, di mettergli il conto PayPal. Insomma, non è neanche l'unica cosa. La questione della visibilità. Io tengo a dire una cosa. Su TikTok la maggior parte degli utenti sono nativi digitali. Nativi digitali vuol dire che sono nati col telefono in mano, hanno un'altra visione del mondo rispetto a noi, vivono le emozioni e le amicizie in tutt'altro modo, tra le altre cose, e sono iperattivi. L'altro giorno, rispondendo a Driga, al commento su TikTok e Instagram per i creator, facevo presente che l'hashtag love su Instagram è stato utilizzato circa 2 miliardi di volte. L'hashtag love su TikTok, che conta un terzo degli utenti di Instagram e che TikTok non ha la stessa età di Instagram, è molto più giovane, siamo a più di 100 miliardi di utilizzi. Questo che cosa vuol dire? È normale che gli stanno tutte ste view, c'è tutto sto fermento, ma perché quelli che stanno su TikTok sono sti ragazzetti che finiti i compiti, se fanno i compiti, se vanno a scuola, stanno col telefono in mano. E quindi, tra l'altro, questo è anche il motivo per cui un creator, se da Instagram vuole spostare a TikTok, è costretto a cambiare. Io non parlo spesso che, ok, vai su TikTok, devi fare il contenuto alla TikTok. Adesso, ora come ora, il pubblico forse non è neanche pronto a vedere dei contenuti come quelli che proponi tu, ad esempio. Sì. Tu su TikTok non lo so come ti andrebbero le cose.
Infatti sto cercando di capire che cosa fare.
Io, sai che cosa ho pensato? Per me stesso ho pensato, aspetto ancora un po'. Sì. Appena io sono iscritto su TikTok, non lo apro una volta al giorno, non lo apro neanche una volta a settimana, ma appena mi renderò conto che lì la situazione sarà un po' diversa, quindi il pubblico leggermente più maturo, i contenuti che non diventano soltanto le challenge o diventano solo una piccola parte di tutti i contenuti condivisi su TikTok, quando ci sarà da fare un po' più di formazione su TikTok, io entrerò in quel momento, bisogna anche scegliere il timing.
Sì.
Ma certo, ma se entrassimo adesso su TikTok per fare le stesse cose che facciamo su Instagram, sarebbe tempo perso. A te ti seguirebbero gli amici tuoi, a me seguirebbero gli amici miei, che abbiamo fatto?
Certo, è vero, è ovvio che bisogna anche poi differenziare il tipo di contenuto in base al tipo di piattaforma e come funziona. Per esempio TikTok ha una soglia dell'attenzione molto bassa, perché lì c'è lo swipe, praticamente c'hai il video, non c'è la didascalia, non c'hai lo spazietto bianco come su Instagram, cioè c'hai lo swipe e poi a tutto schermo c'hai il contenuto video con al lato i pulsantini di interazione, e se non riesci a catturare l'attenzione in quei, diciamo, in quel secondo, in quel paio di secondi, poi il tipo fa swipe e l'hai perso, insomma. Quindi esatto, è una cosa veramente che spacca gli schermi. Ne parlavamo con Steven quando è stato qui, noi siamo stati in giro qua a Bari, siamo andati in giro a regalare rose, ci siamo ripresi con la camera.
Ci ha fatto
quel video su TikTok e mi sembra fosse a 200.000 visualizzazioni, non lo so.
Ho visto questo racconto, il racconto di questo video di TikTok. Vedi, tu avresti mai detto che un video del genere avrebbe comunque, capendo un pochettino il minimo di TikTok, tu avresti detto che avrebbe avuto successo?
Guarda, io non ci avrei scommesso, onestamente.
Neanche io.
Sapevo che aveva un certo margine di successo, ma non così tanto, no? Cavolo, cioè, la gente... E poi magari anche siamo anche noi esposti a un certo bias professionale, nel senso che noi che siamo in campo marketing, soprattutto digital, sappiamo quanto è importante la soglia dell'attenzione e diamo per scontato, solo perché la nostra soglia dell'attenzione è bassa su TikTok, crediamo che la soglia dell'attenzione generale sia bassa per tutti, ma invece noi siamo diversi dai ragazzini di 16-18 anni che magari si fermano un po' di più su un contenuto. Noi sappiamo riconoscere un contenuto magari di uno che ti vuole fare una marchetta, di uno che è fuffa, e allora sai, ma proprio da come si presenta e lo skippi, mentre altre persone non diamo per scontato che tutti la pensino come noi, insomma. Quindi certo, magari siamo sottoposti un po' a questo bias qua, forse per questo motivo qua il contenuto di Steven ha preso il successo che meritava. Insomma, per definire anche un po' le dinamiche di TikTok, che sicuramente ha dato una mano grazie al suo algoritmo molto permissivo, è comunque da tenere d'occhio. Io tengo d'occhio, sto cercando di capire che cosa farci su. Driga va forte, visto che ha fatto in un mese quasi 10.000 followers, poi lui è uno molto creativo, quindi diciamo forse sarebbe molto più adatto a lui rispetto ad Instagram. Niente, quindi questo è il discorso TikTok. Secondo te TikTok riuscirà a spazzare via Instagram o no?
Non lo so, prima di risponderti volevo rispondere ad Andrea che chiedeva di che video parlavamo. Praticamente è un video che Gigi ha fatto con Steven dove regalavano rose. TikTok riesce a spaccare, a sfondare Instagram? Non lo so. Allora, i numeri dicono di sì. È comunque il social che ha avuto la crescita
esponenziale più grande, vero.
Ha battuto Instagram per acquisizione utenti in unità di tempo, ha battuto Facebook. E tra l'altro qualcuno dice è un fuoco di paglia, è destinato a spegnersi subito, a spegnersi presto. In realtà non lo so. I presupposti ci sono tutti. Io so che TikTok ha fatto anche una campagna verso gli influencer delle altre piattaforme per farli scrivere dentro TikTok.
Sì,
Questa è una bella mossa, dove spostano gli influencer, dove vanno le personalità
portano
grosse.
Creatori di contenuti che si portano a loro volta anche gli utenti.
Esatto. E questa già come manovra di marketing è una cosa estremamente promettente, anche perché ora dentro non è che ti metti gli emergenti, ti metti quelli già consolidati, quelli significativi. E quindi sulla carta, devo essere onesto, io continuerò a tifare sempre la scuderia Instagram nonostante tutto, ma sulla carta TikTok può fare il culo di tutti i social. Da vedere, allora, essendo un'app cinese, cioè a me la cosa che, no, non che dà fastidio, ma è un'app cinese. In Cina sono poco, come dire, non ti fanno entrare dentro, diciamo così, però loro possono uscire fuori. Un Instagram, Facebook non ci sono in Cina.
Sì,
i cinesi devono utilizzare... Sì, i cinesi, il governo bandisce tutto ciò che non è made in Cina, praticamente. E un cinese per avere Facebook vuol dire che sta affittando una VPN da qualche parte nel mondo. Quella
VPN
è quella.
VPN?
Un server che si trova da un'altra parte del mondo, è come se io avessi sempre un computer che controllo da remoto, installo quello che voglio, navigo come se fossi a Parigi, a Londra, in un'altra parte del mondo.
Ok, sì, che comunica un indirizzo IP che non è localizzato in Cina, quindi ok.
Ora, ovviamente questi sono tutti giochi / problemi che riguardano, cioè, geopolitici. Anche la Russia è molto poco permissiva. La Russia invece di avere Facebook aveva VKontakt, non so
VKontakt,
se esiste ancora.
Sì, sì, sì.
O se ha un altro nome, non ho la minima idea di come funzionano i social russi, ma di fatto loro non permettono agli altri di entrare dentro, però loro appena mettono piede fuori dalla Cina, guarda un po' che bel casino che fanno, possibilmente tutti i nostri dati, oggi domani, ora come ora penso siano 500 milioni gli utenti su TikTok, milionata più, milionata meno, anche i nostri dati potrebbero essere tutti sotto mano della Cina. E poi bisogna anche andare a capire, sentivo parlare l'altra volta, leggere di finanziamenti molto grossi per questa piattaforma, quindi boh, vediamo. Già si fa TikTok marketing, Gigi?
Sì, certo, già ci sono le community su Facebook che spiegano come diventare ricchi e famosi su TikTok, insomma.
Sì,
cambia la filosofia, è sempre la stessa.
Secondo me è una bella mossa, ora come ora, per chi vuole veramente sforzarsi su TikTok e vedere quali sono i video virali, quelli da milionate di view, da milionate, e cercare di riprodurli. Per me può essere una mossa discreta, oppure farei un repost account su TikTok,
sì,
andando a repostare quei contenuti che già hanno avuto successo su Instagram.
Sai cosa? Io ci avevo pensato a fare, però guarda, cioè sempre il discorso è quello, no? Nella tua strategia digitale, che senso ha raccogliere pubblico che non è in target con i tuoi contenuti? Cioè, se oggi io, non so, rifacessi un video di un cane, no? Un cane tipo quello che gli danno gli schiaffi, che tra l'altro mi fanno smazzare sempre dal ridere. Se io rifacessi un video del genere e mi arrivasse un tipo di audience che è interessata a quel contenuto, che interesse avrebbe verso il mio personal brand?
Oh, ok,
cioè,
giusto, corretto.
Quindi andrei, certo, diciamo, a sporcare l'audience in un certo... Quindi non
corretto.
È che mi convenga più di tanto, ovviamente
no,
questo
no.
Sempre se hai un progetto dietro Instagram, e non parliamo di persone che vogliono dire ok, c'ho 100 milioni di follower, quindi ce l'ho più lungo del tuo, parliamo
chiaro,
sempre
chiaro.
Di...
No, allora, detta così ovviamente non avrebbe senso. Io farei un repost account, così come ce ne stanno tanti su Instagram, e potremmo, con la visione che abbiamo su Instagram, cercare di replicare qualcosa su TikTok, cioè fare un network di account TikTok dedicati al viral reposting. Sto pensando a un modo collaterale di iniziare a monetizzare su TikTok, perché se è vero che queste pagine crescono facile,
sì.
Se crescono facile, allora per un personal brand, attenzione, il discorso potrebbe anche andare bene. Se io sono un cuoco, vedo quali sono i contenuti food che funzionano meglio su TikTok, su Instagram, e cerco di farli a mia volta, così per un personal brand ha senso. Se deve diventare un repost account, deve diventare soltanto un contenitore di followers, così oggi domani tu, che sei l'admin di questo account e di altri simili, sei il capo di un network. E attualmente su Instagram gli account che continuano a monetizzare sempre, nonostante i cambiamenti d'algoritmo, le prese in culo ai bot, eccetera, eccetera, sono quelli che fanno parte di network, network di account a tema. E in Italia la maggior parte, indovina un po' di che nicchia sono.
Che nicchia?
Meme.
Meme, cazzo, le meme beccano tutti comunque, eh? Cioè le meme sono universali. Hai dei target proprio larghissimi, non sono nicchie, sono proprio mercati interi, insomma.
Sì, allora, per me, io vedo le pagine meme che raccolgono per lo più pubblico giovanissimo, ma è vero anche che raccolgono tutto quel pubblico che usa i social per rilassarsi, per farsi una serata, che segue, cioè non una serata, una risata. Molti, io qualche pagina meme la seguivo, ma così sapevo che ogni tanto mi compariva una storia che mi faceva fare una risata, un post che mi strappava un sorriso, mi faceva venire il buon umore.
Sì. Beh. Ma alla fine il social è quello, il social è cazzeggio, cioè uno... Ma poi anche in ottica nostra, no? Vedi anche Instacosi, è una pagina di meme, ovviamente nicchia Instagram, però comunque ha memizzato, no? Passatemi il termine,
sì.
Ha memizzato quella nicchia.
Assolutamente.
Ma perché se tu irrompi su Instagram dove vuoi spiegare l'equazione della... cioè cose che ti scassano le palle, io che vedo dico no cazzo, non... cioè io sono su Instagram per cazzeggiare, non mi frega un cazzo di ste cose.
Esatto.
E quindi c'è quella parte di target che è la minoranza che magari su Instagram cerca il contenuto oltre che il cazzeggio, però devi sempre comunque rispettare questo paradigma perché devi dargli qualcosa di importante, magari far riflettere l'utente, però sempre in modo leggero senza poi appesantirlo, perché comunque alla base ci sta che io sono sui social per cazzeggiare. Poi se trovo qualcosa di interessante deve essere comunque leggero e facile da fruire. Altrimenti schippo, passo via e vado oltre.
Certo.
Allora, vediamo, ci sono un po' di commenti. Semplicemente bioblog, calcolando il fatto che anche qui su Instagram hanno sempre più potere le stories, la dice lunga, anche se si rischia di essere ancora più un luogo dove i contenuti hanno poca vita. E beh, questo sì, su Instagram i contenuti hanno vita brevissima.
Ci dobbiamo abituare a questa cosa. In futuro, se posso dire la mia, sarà sempre peggio. La storia si ripete, perché con le pagine Facebook questa situazione già l'abbiamo vista. Ora la stiamo vedendo sulle pagine Instagram. Oggi domani, ora TikTok sta abituando tutti quanti bene con l'algoritmo, anche TikTok poi diminuirà,
sì,
la copertura,
certo.
E farà business. E dopo TikTok ci sarà un altro social che sarà super promettente. E via dicendo, quindi noi
sarà
non faremo nient'altro che migrare da una piattaforma a un'altra. Io la vedo così.
Questo discorso lo toccava Riccardo Scandellari, Scande, non so se lo conosci.
Sì, ok, però non so che discorso ha fatto, onestamente.
Il discorso della vita dei contenuti sulle varie piattaforme, ti facevo vedere come sulle varie piattaforme cambiava il ciclo di vita dei contenuti, cioè su Instagram era bassissimo, mi sa, 20 ore.
Un giorno?
Sì, 20 ore, non ricordo bene, l'ho visto qualche settimana fa. E parlava di articoli di blog che hanno una vita utile di 28 giorni. Di 28, sì, cioè diciamo sono, come dire, pompati, indicizzati magari dai motori di ricerca nelle SERP, nei risultati delle ricerche di Google in questo caso, per 28 giorni. E sono pompati dall'algoritmo, poi vanno via in chiave SEO, insomma vengono fuori solo grazie alla SEO. È uno dei social che ha che permette al contenuto di avere un ciclo di vita più lungo, è proprio LinkedIn, che te lo fa durare, mi sembra, 3 o 4 giorni, te lo fa girare in organico. C'era proprio un grafico, poi te lo giro se
ma sai, io ho condiviso qualcosa in passato del genere, tra l'altro. Un'informazione anche che avevo condiviso è che su Twitter la vita è di 15-20 minuti.
15-20 minuti, sì, esatto. Sì,
era
questa roba qua, sì.
E infatti prima, quando dicevo anni per gli articoli dei blog, ho ricordi. Mi sa che qualcosina l'ho vista.
Sì.
Non so se è lo stesso articolo, ma sì.
Sì, parlava proprio di questa cosa qua. Tra l'altro, anche in un articolo di blog, credo correlato allo stesso contenuto, dove diceva che il blog, a parità di contenuto, è il miglior investimento di tempo che tu puoi dedicare ad un'attività del genere, perché è qualcosa che resta lì. Cioè, se qualcuno va a cercarlo nei motori di ricerca, viene fuori, mentre il contenuto su Instagram poi scorre via nel feed dopo un po' di tempo.
Ed è pure più difficile da trovare quando hai tanti post.
È difficile da scovare quando hai tanti post, esatto. L'articolo di blog resta a parità di contenuto il migliore investimento che si possa fare, quindi lui consigliava di creare contenuti limitatamente sui social, anche perché è una piattaforma che non è tua. Voglio dire, se domani Instagram si sveglia e ti blocca l'account perché, non lo so, hai detto una parolaccia, tu hai perso tutto il lavoro, mentre se fai questa cosa su blog, che è una piattaforma tua, nessuno ti può dire niente, nessuno ti chiuderà mai il blog, nessuno te lo oscurerà mai, a prescindere dai contatti, cioè a parte hackeraggio e roba varia. E lui consigliava di investire sul blog e raccogliere i lead tramite mail, in modo che hai un altro canale tuo proprietario e andare a comunicare a quei lead tramite un canale tuo, non sei soggetto ad algoritmo ogni volta che hai voglia di accedere a quei contatti, non sei sottoposto alle regole dell'algoritmo di Instagram, quindi magari se gli girano i coglioni ti taglia la reach e tu cioè, hai perso. Infatti quando è stato che è cambiato l'algoritmo, quando Facebook ha tagliato la reach alle pagine, cioè ci sono state proprio aziende, mi sembra che hanno chiuso, sono fallite, perché non riuscivano più a... Cioè, tipo e-commerce che sono andati a zero di fatturato, mi ricordo, sentivo, questo mi sembra un anno fa sia successo.
Anche un po' di più di un anno fa, in realtà. Comunque, è normale, alla fine della fiera, sai dove conviene stare, Gigi?
Dove?
Dappertutto.
Ah, vabbè, quello sì, ovviamente, devi avere tempo e risorse per poterti dedicare a tutto.
Esatto. Se ci riesci. Un big brand, ci sarà un motivo se Nike la trovi anche su Pinterest, la trovi dappertutto, no?
Sì, hanno risorse personali.
Hai le risorse, puoi fare la comunicazione adatta per quel social, i contenuti adatti. Uno come me, uno come te, ne fanno uno bene intanto, bene, e poi gli altri li mandano avanti, cerchiamo di mandarli avanti.
C'era Robin
Hood. È normale.
C'era Robin Hood che consigliava la content curation, nel senso che crei un contenuto, magari un contenuto long form, no? I contenuti lunghi, un video da mettere su YouTube di un'ora, da quel contenuto poi tiri fuori tanti piccoli contenuti da mettere sui vari social, mandare tramite email, insomma riciclare i contenuti e riutilizzare lo stesso contenuto per un mese per parlare delle stesse cose, anche se da angolazioni diverse. Questo, diciamo, dovrebbe agevolarti, però ho anche sentivo Gary Vee che parlava in uno dei suoi video con il classico ragazzetto che gli diceva come crescere sui social, chiedeva come crescere sui social, gli diceva quanti post fai su TikTok al giorno, e il ragazzo gli diceva uno, e Gary Vee fa: no, non va bene, ne devi fare quattro. Grazie al cazzo, tu c'hai il team di 25 persone dietro che ti curano i social e te lo puoi permettere, ma noi che siamo degli stronzi singoli, no? E poi abbiamo tante cose da fare, da studiare, da lavorare, da fare la lavatrice, da cucinare. Come cazzo facciamo a fare sta roba qua? Quindi è sempre da prendere con le pinze questa cosa, evitare il burnout, perché poi, diciamo, diventa frustrante stare dietro a tutta questa roba qua.
Esatto.
Prendo un altro po' di commenti, poi passiamo alle domande. C'era Felicetti Andrea che diceva: personalmente credo che TikTok non farà il culo agli altri, secondo me ha creato una divisione nei social, perché inizialmente tutti avevano tutti i social, con TikTok si inizierà a scegliere dove essere, è la nuova era dei social.
Non lo so. Perché ci stanno quelli che non stanno su Instagram, ci stanno anche quelli che non stanno su Facebook. Cioè, io ce l'ho qualche amico che non sta su Instagram, che non sta da nessuna parte, ma c'ho anche quelli che stanno su tutti quanti indistintamente.
Sì.
Poi voglio vedere quanti di quelli che stanno vedendo questa live, però dovrebbero rispondere in tutta onestà. E ammettetelo, vi siete fatti TikTok perché avete visto, avete sentito che c'era l'opportunità di crescere facile, mi iscrivo anche io, magari mi girano bene le cose. Questo avete pensato tutti quanti, cioè tutti quelli che si sono iscritti su TikTok un po' più maturi, un po' più grandicelli. Per me è stato così. Raga, scaricate il deck di
Gary Vee sui 64 contenuti al giorno. Molti consigli sono belli come gli screenshot. Sì, poi io gli ho dato una mezza occhiata a quella roba lì. È, diciamo, la stessa teoria della content curation. Cioè lui ti dice: fai un post su Twitter, fai un tweet, raccogli le interazioni là, fai lo screen del tweet, ripostalo su tutti i social e c'hai praticamente un contenuto per ogni social con una, sì, è la content curation quella che suggerisce Gary Vee. Social Crash poi dice, conferma quello che dice Riccardo Scandellari sul blog Top ROI, quindi ritorno sull'investimento, funziona. Salutiamo Mauro Paglia che entra, lo
Ehi,
saluto.
di là.
Saluto anche Yolanda che sono arrivata ora, cosa mi sono persa. Non so se sono rimasti online. Saluto gli alchimisti che sta interagendo. E passiamo ad una domanda, prendiamo una bella domanda. Che ce l'ho qua, eccola qua. Questa interessa anche a me. Quanto sono importanti gli hashtag nei post e come usarli bene? Di Daniele Sandas.
Allora, non c'è ora come ora una regola che possa andare bene per tutti per quel che riguarda gli hashtag. Partendo dal presupposto che se uso 30 hashtag, il mio contenuto è potenzialmente raggiungibile da 30 in 30 modi diversi, col geotag 31, ma quante view, quante impression effettivamente sono in grado di collezionare gli hashtag e soprattutto perché Instagram, un certo hashtag mi fa collezionare più view rispetto a un altro, perché a volte riesco ad andare nei popolari, a volte no. In realtà, che se ne possa dire online, anche negli articoli più avanzati che uno può trovare di settore, è vero anzitutto che bisogna ragionare di nicchia, quindi evitare le pratiche del tipo l'hashtag like for like, inventarsi gli
Sì, sono
hashtag,
troppo generici.
cercare. L'ideale sarebbe quello di vedere qual è la dimensione in termini di utilizzi di questi hashtag per capirne la competitività. Cioè,
Sì.
l'hashtag love lo sconsiglio, anche se il contenuto che stai pubblicando ha a che fare con l'amore, non va bene. L'hashtag love nei recenti vieni scavalcato in continuazione e nei popolari ci stanno talmente tanti che li utilizzano che ci saranno dei contenuti sempre avanti ai tuoi. Quindi cercare hashtag di nicchia, hashtag non eccessivamente competitivi, eventualmente una buona idea potrebbe essere quella di provare con degli hashtag di media, piccola dimensione, quindi 50, 100, 100K di utilizzi, hashtag un po' più grandi, dai 100K ai 500K, e poi qualche hashtag big, anche da milioni, e se hai un account comunque sostanzioso, un account grosso e seguito, puoi provare anche hashtag con decine di milioni, centinaia di milioni di utilizzi. Ovviamente più è alto il numero degli utilizzi, più è difficile entrare, ma quando si entra in un hashtag, le soddisfazioni possono essere tante, anche se in passato erano molto, molte, molte di più. Io, tuttavia, preferisco utilizzare, ottengo con l'esperienza i risultati migliori quando di hashtag ne utilizzo 10-15. È una cosa a cui chiedo a tutti di fare attenzione. Se nel vostro account parlate italiano, scrivete in italiano, tutte le informazioni che condividete sono in italiano, usate hashtag
Hashtag
italiani.
italiani. Sì.
Ora, c'è qualcuno che può fare contestazione. Chi lavora nel digital marketing e con i social media ha difficoltà veramente grosse a trovare hashtag italiani, perché tutti i termini che utilizziamo ormai in questo lavoro sono prestati dalla lingua anglosassone, c'è poco da fare. Social media manager non c'è un corrispettivo italiano, cioè quello dei social ci potrebbe essere. Ma quindi, a parte alcune nicchie che hanno purtroppo veramente difficoltà a trovare hashtag italiani, ricordiamoci che gli hashtag servono per farsi raggiungere da pubblico nuovo. Se parliamo in italiano, vogliamo raggiungere persone italiane, usiamo hashtag italiani. Ragioniamo di nicchia e ricordiamoci che Instagram sa quello che pubblichiamo. C'è un algoritmo che legge le foto. Quindi cerchiamo anche di utilizzare hashtag coerenti con quello che
Esatto.
Instagram può leggere nell'immagine.
Anche perché poi l'hashtag magari grosso ti permette di avere interazioni, ma in termini di crescita è inutile, anche perché se guadagni follower, no? Che vengono da quel tipo di hashtag generico, non è un follower di qualità, non avrai interazione, quindi la community la vai a sporcare. Tra l'altro
Esatto.
io un consiglio sugli hashtag che ti posso dare è analizza i tuoi competitor, guarda che tipo di hashtag utilizzano, vai a vedere che volume ha, che contenuti ha. Basati su quello, poi puoi fare anche comunque l'analisi su Ninjalytics dei competitor e ti tira fuori tutta la lista di hashtag che utilizzano più spesso. Non per forza devi inventarti, devi andarli a scovare, puoi anche vedere quelli che utilizzano i tuoi competitor e basarti su quelli. Gli alchimisti dice: io solitamente utilizzo hashtag marketing Italia, hashtag social media ITA,
bravo,
del genere.
Bravo, mettere IT, ITA, Italia. Trovi qualche post, ma sono sempre molto pochi.
Mauro Paglia dice: il coso dei social, furbo Marco nella scelta del nome. Ti sei posizionato, no? Davide Zotti dice: da quando c'è stata l'esplosione di TikTok ho notato un aumento di copertura sugli hashtag sul mio profilo. Coincidenze?
Sì. Allora, no, perché io ricevo parecchie segnalazioni e spesso e volentieri chiedo: ma me lo fai vedere uno screen dei dati statistici? Perché tutti mi dicono: non ottengo più dagli hashtag. Io riesco a fare più spettatori, più impression da hashtag quando utilizzo il mio profilo personale che non quando utilizzo profili professionali. Onestamente non ho la minima idea del perché. Una volta va bene, una volta va male, ma ricordiamo che a Instagram che Instagram ha un modo di ragionare. Se il post è pubblicato all'orario giusto, i nostri follower sono i primi a interagire, a condividere e a salvare il post. E questo che è il salvataggio è diventato importantissimo. Se ci sono questi elementi, il nostro post viene mostrato un po' di più nella home, viene mostrato un po' di più magari in Esplora, magari riesce a collezionare anche più da parte degli hashtag. La coincidenza potrebbe essere che hai fatto un post particolarmente bello, particolarmente attraente, hai toccato, non so, una domanda, un dubbio esistenziale, la gente ha interagito, l'ha condiviso, l'ha salvato. Potrebbe essere anche soltanto questa la coincidenza. Instagram ha relativamente paura di TikTok, lo tiene d'occhio però, che alzerà la copertura a tutti quanti per arginare TikTok, non credo proprio.
No, no, no. Sì, come dire, sarebbe tipo creare inflazione, no? Cioè, sarebbe una cosa...
No, quello sarebbe ammettere che sono in difficoltà e non una multinazionale non lo farà.
Vabbè, figurati, voglio dire, cioè, è vero il discorso che non lo teme perché comunque è un'azienda di quel calibro che comunque ha una certa esperienza sul mercato, che tra l'altro ha inventato i social, perché ricordiamo di Instagram e di Facebook, quindi, cioè, loro hanno Instagram, Facebook e WhatsApp, hanno mezzo mondo in mano, hanno i dati di mezzo mondo, quindi relativamente hanno paura di TikTok, però comunque devono tenerlo d'occhio perché in qualche manovra strategica potrebbe farli male sul fianco, insomma.
Assolutamente.
Prendo un'altra domanda, Marco. Sì? Una domanda fatta su più sticker di Marica Cabazzino. Che dice: ciao Coso, vorrei chiederti una cosa. Dal mio punto di vista, praticamente dice che è annoiata dalle mail che riceve dalle aziende a cui ha richiesto informazioni sui suoi prodotti, e tutte queste offerte la annoiano. Come potrebbe evitare lei di cadere nella stessa trappola? Tramite questi canali WhatsApp Business può essere una soluzione? Credo sia un po' fuori topic, però rispondiamo lo stesso.
Se ho capito bene, lei vorrebbe evitare di fare una newsletter molto rompipalle,
per evitare di cadere nella banalità, insomma, con le solite offerte.
Ok, WhatsApp Business in realtà non l'ho mai utilizzato, quindi non saprei consigliarla da questo punto di vista, però troverei molto più irritante il messaggio sull'app di messaggistica rispetto che la mail. Io personalmente, se mi mandi un messaggio pubblicitario, preferisco che arrivi nella mail, che la controllo una volta ogni tanto, sì, che non che mi vibra il telefono, vedo e dico: ma stiamo scherzando? Ma pure su WhatsApp... Io chiederei eventualmente alle persone, se vogliono entrare a far parte di un gruppo WhatsApp con alcune informazioni particolari, oppure se gestisce, ci sono anche quelli che gestiscono i clienti con la lista degli amici più stretti. Uno le situazioni se le può inventare. Ci sono quelli che mantengono il rapporto con i clienti con il chatbot di Messenger, e se lo imposti che deve scrivermi una volta al mese non mi dà neanche tanto fastidio. Non so se tu sei iscritto al bot di Vignali.
Mi sono disiscritto perché avevo iniziato a rompere.
Anch'io. Allora, no, anch'io, però in realtà... Sì, però in realtà, vabbè, quando c'è un lancio, un qualcosa di queste cose qui, io è da un po' che mi sono cancellato, ma è stato il bot che ho tenuto attivo più a lungo di tutti, un po' per imparare, ti dico la verità, un sì. po' perché effettivamente non era pesante, e quando mi bussava alla porta, ok, alla fine deve insinuare la vendita, però... Se mi contattava c'era un motivo, mi stava dando un'informazione, mi stava sì. dando un piccolo valore, ma io ero attento, io ero pronto a capire che, cavolo, mi ha contattato, ci sarà sicuramente una notizia, un qualcosa che mi posso rubare per informarmi, per capire meglio.
Io volevo... Posso? Stai sì. dicendo qualcosa?
No.
Sentito io. Volevo dare un consiglio a Marika riguardo una strategia di content marketing da utilizzare. Io sono sempre contro la marchetta sterile, cioè ti mando la mail con le offerte dei prodotti che ci sono attualmente disponibili. Io ti consiglio piuttosto di farla dal lato inverso, cioè invece di mandarti una mail con le offerte di prodotti, ti mando una mail dove ti dico, guarda, dove ti promuovo il beneficio del prodotto, dico, guarda che se hai la pelle troppo grassa, puoi fare così, puoi utilizzare questa soluzione della nonna che si fa con sale, olio, aceto e rosmarino, oppure io c'ho questo prodotto qua, intanto ti ho dato del contenuto, ok? Non ti ho promosso il prodotto in maniera sterile, ma ti ho prima evidenziato un problema, cioè hai la pelle secca, quindi là già vai ad agganciare chi ha questo problema qua, poi gli dai una soluzione gratuita che è nella maggior parte dei casi le persone che sono pigre non hanno voglia di farsela da sola e quindi dicono guarda io ce l'ho il problema, questa roba non mi va di farla anche perché magari adesso non c'è il rosmarino, quindi magari prendo, grazie per l'informazione, prendo questo prodotto qua. È una via alternativa per fare delle marchette, però da mascherarle e non fare la marchetta sterile ma dare anche un contenuto, diciamo, qualcosa di valore. E a proposito di bot messenger, io lo utilizzo per l'attività di mio padre, tecnologo elettrodomestici, e lo utilizzo per girare il volantino ogni volta che viene pubblicato. Non faccio altro, non faccio marché, non dico guarda che questo è in offerta, no. Io ti metto alla fine del volantino un link con scritto, se vuoi essere avvisato in anteprima, il volantino in PDF ovviamente, c'è un tasto da cliccare dove ti dico, se vuoi essere avvisato in anteprima dell'uscita del prossimo volantino, clicca qui, iscriviti a Tecnobot e ogni volta che viene fuori il nuovo volantino io te lo mando direttamente sul Messenger senza che tu vai a cliccare o aspetti che ti arriva a casa.
Bellissimo!
E una volta al mese plink, arriva Tecnobot, un tasso di disiscrizione veramente basso e certo. C'è tipo 2000 utenti attivi che ricevono ogni mese il volantino, tra l'altro a costo zero perché il bot non costa niente, immagina solo stampare e consegnare 2000 volantini quando potrebbe costarti, quindi un abbattimento di costi. Devo dire che il bot funziona benissimo, il bot di Messenger usato in un certo modo funziona veramente bene per riprendere il discorso che avevi aperto tu. C'è gli alchimisti che dice molti confondono il numero di persone che seguono gli hashtag e quanti post ci sono, sbaglio? Cioè confondono quanti post ci sono utilizzati con quell'hashtag e quante persone seguono quell'hashtag.
Ma scusa, perché io posso vedere quante persone seguono un determinato hashtag?
Non lo so, io non seguo hashtag, devo essere onesto.
Allora, ti dico in realtà che non ne seguo neanche io, però a mia memoria approfondirò questa cosa, ma sono abbastanza sicuro che non si può vedere quante persone seguono un determinato hashtag. Il numero che appare ogni volta che si chiama un hashtag è semplicemente il numero di post che esistono con quel determinato hashtag, né più né meno.
Si può, sì.
Prendiamo nota a tutti quanti che quel numero è il numero di utilizzi di quell'hashtag sotto i post.
E non persone che lo seguono, quindi non è la tua potenziale copertura se utilizzi quell'hashtag.
Esatto.
Dice Angelo Stallone, Gigi come fai ad avere la pelle così liscia? Rimedio della nonna o usi qualche prodotto?
Dilla la verità, grandi spese.
Di Marika, la ragazza che ha fatto la domanda, ecco perché io ho la pelle così liscia. Visto che siamo in
tema, è un placement, guarda
è
questo.
È una buona marchetta, ma gliela faccio perché so che sono validi i suoi prodotti, ok? A parte perché me li ha regalati, però vabbè, so che sono validi, no? cioè io lì nel bagno ogni mattina saponcino, poi c'è il tonico e poi c'è la crema idratante. Marco, allora abbiamo altri 10 minuti e alla fine di questa diretta vorrei parlare della tua barba, un paio di minuti della tua barba.
Vabbè,
dedichiamo la tua barba, ok?
Ok,
perché
ok.
Credo che la maggior parte delle persone che ti conoscono te la invidiano, io sono uno di quelli. Social Crash dice: grande G, le palestre ti fanno dimagrire, le creme fanno diventare belle, basta mandare coupon e sconti con scritto compra da me, per agganciarsi al discorso che facevo prima sul content. Angelo dice che la sua giornata ha un senso, grazie, prego Angelo, compra da Marica, se vuoi poi ti do il numero. Una domanda di Mauro Paglia che chiede: prossimo Pericusi, zona Milano Novara. Io prima di rispondere a questa domanda, oggi quando è arrivata la vedevo così, volevo fare questa introduzione che diciamo dovrebbe essere un po' il succo della diretta, cioè come costruire una community su Instagram, come crescere e come non crescere su Instagram, che tra l'altro troverete sul mio podcast, sicuramente già da domani, se Marco è d'accordo, ma anche se Marco non è d'accordo lo metto lo stesso. Allora, Marco ha una community verticale su Instagram, lui ha un Instagram agency, insomma, molto attiva, e tutto quello di cui abbiamo parlato oggi non è solo frutto di teoria, ma sono cose che Marco ha applicato al punto tale che persone conosciute online vanno ai suoi apericosi, che non sono altro che degli incontri dove ci si riunisce, si fa networking, si parla, e sono tutte, si presentano a questi apericosi, si beve, tutte le persone della sua community, che sono persone che l'hanno conosciuto su Instagram, che lo seguono su Instagram e che quindi si fidano di lui, perché lui dà sempre valore, perché lui ha un certo tipo di rapporto con i suoi follower, evita di utilizzare automazioni e tecniche inutili per crescere, e quindi questo poi alla fine è il ritorno di un tipo di lavoro del genere, che diciamo serve farsi il mazzo, però poi alla fine quando vedi che dici qualcosa online, dai un appuntamento e delle persone si ritrovano a Catania o a Milano, riesce a capire che dietro quella community c'è una reale influenza da parte di chi è il leader, permettimi, della community. E questo, guardalo lato business, se tu hai la fiducia da parte delle persone che ti seguono, un certo tipo di autorevolezza, quando tu proporrai un prodotto da vendere, che magari è il tuo prodotto, poi le persone si fideranno di te e lo compreranno, non ci sarà quella diffidenza, non ci sarà quella barriera. Quindi tutto questo tipo di lavoro, tutto questo discorso qua, serve a eliminare quella barriera di diffidenza che le persone hanno nei tuoi confronti quando non ti conoscono. Quindi per rispondere a questo, diciamo, era la premessa, il succo della diretta, per rispondere a Mauro, quando il prossimo Apericusi?
Allora, in realtà mi piacerebbe farlo dove non è stato ancora fatto, non è stato fatto a Roma, tra l'altro un coso mi ha anche fatto vedere Alfonso di socialcresci.it, mi ha anche mandato oggi o ieri il link, sì. Mi ha mandato il link del Web Marketing Festival 2020 che si farà a Rimini.
5 giugno, l'ho visto ieri.
Ci sto pensando, perché a Catania ne ho fatti due, ne ho fatto uno a Napoli, uno a Milano, e mi piacerebbe farlo a Roma, perché vedo i dati statistici del profilo, vedo dove c'è più presenza, e dopo Catania come community c'è Roma che comanda, quindi mi piacerebbe prossimamente farlo a Roma. Però mi sto aspettando anche la scusa per farlo, cioè magari essere a Roma per un corso,
sì.
Lavoro, un cliente, un qualcosa di particolare. E già che ci sono,
arrivano le richieste: venite a Novara, venite a Genova, raga, a Rimini, Torino.
A Torino, perché no? Anche a Torino, dai, Torino, mi piacerebbe.
E poi un'ottima.
Sì. In realtà è facile organizzare un aperitivo così con Instagram, con le storie e tutto quanto, però il problema è anche vedere dove sta il pubblico, perché se io ora venissi a Bari, io non lo so a Bari come sono combinati i cosi, quanti cosi.
Sì,
ma ce lo facciamo l'aperitivo, ci mancherebbe. Però è da vedere. Io in ogni caso qualsiasi informazione, qualsiasi news la dico nelle storie, ovviamente.
Si sa. Mauro dice che a Novara c'è figa.
E allora andremo a Novara.
E poi c'è Dario invece, Dario Albini, che dice: ma no raga, a Milano è pieno di cosi, quindi...
a Milano, diciamo, è stato bello.
Mettiamoci d'accordo, poi Marco ci avvisa appena sa qualcosa. Senti, visto poi a Novara Gigi puoi fare rutti a ruota libera, vabbè, ma io li faccio ovunque, cioè, Mauro, figurati, qual è il limite. Visto che abbiamo qualche altro minuto, Marco, parlaci della tua barba da coso, insomma, da quanto tempo te la fai crescere, come te la curi, barbiere, la mattina che cosa fai, vai, perché sono curioso, una cosa... Scusate se è molto egoista la mia cosa, ma interessa a me, questa è la mia cazzo di dieta, quindi lo chiedo.
Allora, io la barba, grosso modo, mi è venuto il pallino da quando sono venuto all'università 10 anni fa, però prima la facevo crescere così, tanto per, anzi, arrivato a mezzo centimetro, la tagliavo via, mi dava fastidio. Poi mi è preso questa cosa di farmela crescere, di farmela allungare, e in realtà sono riuscito a portare anche un barbone abbastanza importante, però non lo curavo, non lo gestivo. Poi ho scoperto il barbiere che mi fa contento, infatti quando faccio le storie che vado da lui non è che lo faccio perché c'è una collaborazione, non è un mio cliente né niente, lo faccio perché sono contento. E lui mi ha fatto scoprire che cosa vuol dire indossare la barba, portare la barba, che non è soltanto questione di avercela e farla crescere, bisogna dargli una forma, cresce in maniera diversa da un lato e dall'altro. Sul baffo... Questo sì, cioè, un giorno sì e tre no, lo sistematina. Sì. Poi tutta questa parte qui, una volta ogni 2 giorni la sagomo io di nuovo con la lametta, perché poi c'è la ricrescita.
Sono sbattimenti, non è...
Poi utilizzo uno shampoo granulare per la barba, per pulirla, e utilizzo un balsamo, che fondamentalmente è un olio, così quando è un po' più per i fatti suoi resta un pochettino più ordinata, ed è molto profumato questo balsamo, ha un odore molto maschio, e infatti lo utilizzo quando esco.
Funziona?
La barba funziona di più per fare brand, onestamente.
È vero, infatti è una cosa potentissima.
Se mi tagliassi la barba cambierebbero un po' di cose, probabilmente.
Dice Dario, è uno sbattone tenere la barba lunga, massimo rispetto a te, coso barbuto, che tra l'altro non so come fai a conciliare tutta questa cura per la barba con la tua vita, lavoro, Instagram.
La barba è il meno, la barba è il meno.
Io te la invidio, te l'ho sempre invitata, a me purtroppo cresce pochissimo, quindi mi devo accontentare di questi 4 peletti che c'ho in faccia, e continuerò ad invidiare la tua.
Va bene. Marco, Gigi, lo facciamo un juvà?
Sì, un juvà. Facciamo un juvà, dai, un juvà e chiudiamo.
Ok. Ok. Allora, pronto?
Sono prontissimo.
3, 2... Giuva! Grazie, Gigi.
Magari qualcuno mi prende per pazzo, però vabbè. Ok, uscito?
Va bene.
Oh, Marco, io ti ringrazio. Salutiamo chi ha partecipato nei commenti, chi guarderà in differita. E ci sentiamo online, o no?
Certo, ci vediamo nelle storie. Ciao, Gigi.
Marco, grazie ancora.
Ciao a tutti.